Signore, e sempre con il suo aiuto vedremo dei pensieri, condivideremo insieme dei pensieri attorno che riguardano quindi il tempo.
Se poi dopo potete...
Grazie. Quindi vedremo qualcosa intorno al tempo. Abbiamo citato prima Gino che in Lamentazione è scritto che le compassioni del Signore si rinnovano ogni mattina, quindi la sua misericordia è grande e quindi anche qui vediamo che il Signore parla di tempo, quindi ogni mattina il Signore è misericordioso che ci rinnova la vita. Ancora, noi sappiamo che nella Scrittura viene parlato di tempo, soprattutto nel libro dell'Ecclesiaste. Infatti in Ecclesiaste capitolo 9 dice: tutti dipendono dal tempo. Ancora in Ecclesiaste, sia al capitolo 8 sia al capitolo 3, dice che c'è un tempo per ogni cosa. E noi sappiamo molto bene come tutti noi dipendiamo dal tempo e quindi siamo soggetti allo scorrere del tempo, allo scorrere dei giorni, al passare delle stagioni, eccetera, eccetera. Noi sappiamo che noi stessi organizziamo le nostre attività in base al tempo che abbiamo a disposizione. Quindi, che ne so, la mattina andiamo al lavoro, poi dobbiamo fare questo, quest'altro, a seconda del tempo che abbiamo. Perché il tempo, non dimentichiamoci che è per noi è limitato, un qualcosa di limitato. Il tempo anche si misura, tante persone lo misurano, serve appunto per organizzare una continuità degli stati, quindi per incastonare determinate situazioni in determinati periodi di tempo e quindi per identificare le vicende, per esempio, ieri è successo questo, domani succederà quest'altro, oggi farò quest'altra cosa, quindi serve proprio per organizzare tutte queste cose. E tante volte sentiamo le espressioni, per esempio, il tempo è denaro, no? Quando abbiamo tante cose da fare, soprattutto le aziende, magari quando si rompe un macchinario, quando non riescono a produrre un determinato prodotto per un'ora, quell'ora per quell'azienda sono soldi, quindi si dice il tempo anche per quello è denaro. Tante volte si dice non ho tempo, tante volte si dice chi ha tempo non perda tempo e tanti altri, diciamo, modi di dire che sono connessi e legati al tempo. E come ho detto già all'inizio, anche la scrittura parla di tempo. Abbiamo visto, ho citato il libro dell'Ecclesiaste che parla del tempo, ma vogliamo vedere che cos'è il tempo nella scrittura, organizzandoci e vedendo poi in che modo l'uomo senza Dio utilizza il tempo che Dio gli ha dato, il ruolo di Dio che ha nel tempo, che ha avuto e che ha nel tempo, e infine come lo serviamo nel tempo che ha dato ai suoi figli, quindi come i suoi figli utilizzano il tempo che il Signore gli ha dato. Iniziamo col vedere prima di tutto che la scrittura parla di tempo e che cos'è il tempo nella scrittura. È tante cose, però vogliamo vedere un aspetto particolare. Vediamo per esempio nel libro degli Atti al capitolo 17 che dice che cos'è un po' il tempo. Poi ci sono altri versetti che magari leggerò solo io, ma giusto per vedere che cos'è il tempo un po' nella scrittura, cosa indica. Atti capitolo 17. Qui c'è Paolo che fa il discorso nell'Areopago e parla appunto agli ateniesi e nel versetto 25 dice, parlando di Dio, e non è servito dalle mani dell'uomo come se avesse bisogno di qualcosa, lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Quindi la vita ci parla di tempo che noi abbiamo sulla terra e quindi vediamo che il tempo è un dono di Dio. Ancora in Ecclesiaste, lo voglio leggere solo io per non farvi, diciamo, perdere tempo, dice una cosa importante e lo specifica ancora meglio. Quindi proprio Ecclesiaste, sempre capitolo 8, versetto 15, dice una cosa importante alla fine, diciamo, di un discorso. Dice: così io ho lodato la gioia perché non c'è per l'uomo altro bene sotto il sole, fuori del mangiare, del bere, del gioire. Questo è quello che lo accompagnerà in mezzo al suo lavoro. E poi cosa dice? Durante i giorni di vita che Dio gli dà sotto il sole. Quindi qui vediamo ancora in maniera più chiara come il tempo è un dono di Dio. E per questo poi sorgono spontanee le domande: in che modo l'uomo senza Dio sta utilizzando il tempo che Dio gli ha donato? Quindi riconosciamo che ancora il tempo è un qualcosa che viene dal Signore, e non è che è qualcosa così in modo naturale, a caso, per qualche coincidenza, ma è un dono di Dio. Quindi anche oggi che ci siamo svegliati è un dono di Dio, non è un qualcosa perché biologicamente ci siamo svegliati, eccetera, eccetera. È un dono di Dio. Quindi in che modo l'uomo senza il Signore sta utilizzando il tempo che Dio gli ha donato? Vediamo, ci sono due, ho individuato due versetti che parlano di questo. Vediamo prima in Tito, al capitolo 3, al versetto 3, che qui spiega un pochettino questa cosa. Tito al capitolo 3, al versetto 3. Dice, perché anche noi un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Quindi in questo modo noi trascorrevamo il nostro tempo. Magari non eravamo schiavi, per esempio, della droga, oppure schiavi di altre tipologie di dipendenze, ma magari eravamo schiavi del nostro lavoro, schiavi delle nostre tradizioni, della nostra famiglia, della nostra religione. E così noi trascorrevamo il nostro tempo, e così anche oggi vediamo l'uomo trascorre così il proprio tempo. Ancora in Prima Pietro al capitolo 4 spiega questo. Prima Pietro 4, il versetto 3. Prima Pietro 4 al versetto 3, ancora qui usa dei termini forti. Vengono usati dei termini molto forti. Dice: basta con il tempo trascorso a soddisfare la volontà dei pagani, vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orgie, nelle gozzoviglie e nelle illecite pratiche idolatriche. Ancora qui, come vive l'uomo senza il Signore? Vive trascorrendo il tempo soddisfando la volontà dei pagani, soddisfando il proprio io, il proprio essere. E così, come abbiamo letto anche in Tito, vivevamo anche noi, proprio da persone insensate, vuol dire persone che non hanno un senso, che vivono senza avere un obiettivo nella propria vita, senza senso, o comunque con degli obiettivi che prima o poi passeranno. E ho individuato due esempi, proprio per spiegare un pochettino in maniera più approfondita come l'uomo trascorre il tempo che Dio gli ha dato. Vediamo in Luca, capitolo 14, la parabola del gran convito. Luca, al capitolo 14, vediamo tre personaggi principali che saranno oggetto del nostro approfondimento. Vediamo proprio l'uomo, diciamo, come si comporta di fronte a quanto vedremo. Allora, leggiamo dal versetto 16 del capitolo 14. Gesù disse: un uomo preparò una gran cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: venite, perché tutto è già pronto. Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere, ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli, ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Vediamo tre persone in questi versi che rifiutano l'invito ad andare a questa gran cena. Qui il Signor Gesù si sta riferendo quindi a un'applicazione alla salvezza, e vediamo come tante persone di fronte all'invito di Dio di andare a Lui rifiutano categoricamente. E vediamo che tipo di scuse hanno messo. Il primo aveva comprato un campo, il secondo aveva comprato 5 paia di buoi, quindi erano tutti focalizzati ad avere un benessere terreno. Infatti, i buoi di cosa ci parlano? In Proverbi 14 al capitolo 4 dice: dove mancano i buoi è vuoto il granaio, ma l'abbondanza della raccolta sta nella forza del bue. Quindi vediamo che era importante andare a provare questi buoi che erano appena comprati. Metti che avevano qualche difetto, non lavoravano come dovevano, lui ci perdeva nel suo granaio, quindi non riusciva a guadagnare quanto avrebbe voluto. Vediamo che quindi erano persone focalizzate solo sulle cose terrene, a guadagnare, a stare bene, a far sì che gli investimenti fossero sempre quelli giusti. E vediamo che non è che ai servi vengono trattati in malo modo inizialmente, ma cosa dicono? Ti prego di scusarmi. Con gentilezza rifiutano l'invito. Quante volte parliamo alle persone e dicono: guarda, Con gentilezza, non ho tempo. Guarda, facciamo un'altra volta, ho altro da fare. Guarda, sì, è una bella cosa, interessante. Magari qualche domenica vengo, però adesso non ho tempo, ho altro a cui pensare. E vediamo invece il terzo che è stato interpellato. Cosa gli dice? Dice: non posso venire, è vero, perché ho appena preso moglie. E noi sappiamo da Deuteronomio capitolo 24 come chi si sposava per un anno non poteva, non partecipava alla vita militare per dedicarsi alla sposa. E vediamo che aveva utilizzato questa legge, come un pretesto per non andare a questo convito, a questa gran cena. E quindi tante persone usano la religione, usano delle proprie ideologie per non andare al Signore, la usano come pretesto, come per dire: guarda, non posso, non è neanche colpa mia, sennò sarei venuto. In Matteo 22, il passo speculare, dice che la gente, non curandosene, rifiutò l'invito. E addirittura sempre in Matteo 22 dice che altri, oltre a queste persone che abbiamo visto, hanno direttamente maltrattato e ucciso questi servi. E quindi non è cambiato niente rispetto ad oggi, è vero. Ci sono persone che con gentilezza rifiutano la salvezza, altre persone invece, come sappiamo, nei paesi perseguitati, addirittura perseguitano i cristiani, perseguitano, li possiamo chiamare, i servi del re. E noi sappiamo che è pericoloso rimandare l'invito del Signore. È pericoloso, diciamo, dire adesso no, perché come abbiamo detto, il tempo è un qualcosa di limitato, è un qualcosa che non ci appartiene, sebbene l'uomo voglia provare a controllarlo. E noi sappiamo che ai tempi non era possibile rifiutare un invito del re. Infatti poi il re in Matteo li fa uccidere. Però vediamo com'è importante. Il re innanzitutto non li forza ad andare a lui, non dice per forza dovete venire, però quando viene rifiutato questo invito ci sono delle conseguenze che l'uomo non può evitare. E mi sono chiesto perché l'uomo ha questa reazione di fronte all'invito ad andare a lui, perché l'uomo rifiuta così tanto la salvezza, perché l'uomo pensa di poter vivere per sempre, di essere padrone del tempo. Infatti rimanda, infatti dice domani, infatti dice adesso guarda, sono talmente impegnato che non posso. Ma sempre il libro dell'Ecclesiaste ci viene in aiuto dicendoci, lo voglio vedere solo io, sempre al capitolo 12, al versetto 1 dice: rallegrati pure, o giovane, durante la tua adolescenza, e gioisca pure il tuo cuore durante i giorni nella tua giovinezza, cammina pure nelle vie dove ti conduce il cuore, eccetera, eccetera. Ma dice: ma ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni e giungano gli anni, dei quali dirai: io non ci ho alcun piacere. E poi continua con altre ragioni, e infine dice: ravvediti prima che la polvere torni alla terra come era prima e lo spirito torni a Dio che l'ha dato. Quindi vediamo che sebbene l'uomo possa pensare di vivere per sempre, arriverà un giorno in cui non sarà più possibile andare a Dio, non sarà più possibile accettare questo invito. E ancora un secondo esempio: noi sappiamo che ai tempi di Noè cosa succedeva? Che si mangiava, si beveva, si andava a moglie, si andava a marito, e la gente, venne il diluvio, e cosa dice la parola del Signore in Matteo 24? La gente non si accorse di nulla. E anche oggi vediamo, sono le persone che sono sempre più impegnate, persone magari che sono costrette a lavorare 12 ore al giorno, poi siamo bombardati da così tante cose che non ce ne accorgiamo di nulla, non ci accorgiamo neanche dove sta la verità. L'uomo non se ne accorge perché è disinteressato, perché non ha cura di veramente interessarsi e informarsi di come stanno le cose. E davvero la gente è troppo, troppo impegnata. Voglio leggere un fogliettino del calendario che mi ha colpito e dice: il cielo e la terra passeranno, con tutte le cose connesse, quindi con tutta la tua casa, con tutto il tuo lavoro, con tutti i tuoi affari, passeranno, ma le mie parole non passeranno. E questo non lo dice un uomo, ma lo dice il Signor Gesù. E quindi ancora l'invito di oggi, dice in Ebrei: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Sì, vengo presto. Nell'opera letteraria Cristo ritorna, messaggio all'uomo moderno, pubblicata nel 1978, Norbert Hugédet, professore all'Università della Sorbona, afferma: «Bisogna essere sconsiderati per negare che stiamo arrivando alla fine della storia del nostro mondo. Ognuno oggi deve riflettere sugli avvenimenti e constatare che il mondo è arrivato al fondo di una strada senza uscita, in ogni campo, economico, sociale, politico e anche religioso, e di questo non c'è bisogno che ve lo spieghi perché lo vediamo tutti i giorni». E già dal 1978 era così. Dal 1978, nonostante il progresso e gli sforzi per la pace, molti guardano al futuro con ansia crescente e si dicono: che cosa ci dobbiamo aspettare? Un avvenimento di portata mondiale è infatti imminente. Se non sbaglio, in quegli anni c'era la guerra fredda tra USA e Russia, quindi c'era davvero un'alta tensione e la gente aveva paura che scoppiasse un'altra guerra. Gesù Cristo sta per tornare e portare via dalla terra tutti quelli che hanno creduto in Lui. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Alcuni potranno beffarsi di questo fatto, e anche questo è previsto. Negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno: ma dov'è la promessa della sua venuta? Ma subito dopo dei giudizi terribili si abbatteranno sugli increduli. Nel frattempo, quindi questo invito vale ancora oggi, Dio offre la sua grazia a tutti. Il Figlio suo, Gesù Cristo, salva dal giudizio tutti quelli che credono in Lui. La sua opera li libera dalla condanna e ci pone in una sicurezza eterna. È proprio da qui che vogliamo partire per vedere velocemente il secondo punto. Quindi, è Dio. Che ruolo ha, che ruolo ha avuto nel tempo dell'uomo? Noi sappiamo molto bene che Dio non è soggetto al nostro tempo, è vero. Infatti ce lo ricorda il Salmo 90, ce lo ricorda anche la seconda epistola di Pietro, che per il Signore un giorno sono come mille anni e mille anni sono come un giorno. Noi sappiamo quindi una concezione diversa rispetto al tempo che noi viviamo. E Dio, sappiamo, è sovrano del tempo, dei giorni e della vita. L'abbiamo visto con i versetti iniziali, lo vediamo ancora in Giobbe 33, quando dice: il soffio dell'Onnipotente mi dà la vita. Noi sappiamo che Dio è eterno, lo vediamo in Ebrei al capitolo 13, al versetto 8, quando dice: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Anche in Prima Timoteo 1,17 dice: al Re eterno, immortale, eccetera, eccetera. Quindi Lui è eterno. Dio controlla i tempi, controlla ogni cosa. E controlla anche il tempo. C'è un esempio della scrittura, quando Giosuè combatteva gli Amorei. Cos'è successo? Su richiesta di Giosuè, il sole e la luna si sono fermati per quasi un giorno intero. E questo è davvero molto importante. E ci rallegra, noi che abbiamo creduto in Lui, sappiamo che Lui ha il controllo di ogni cosa, ha il controllo dei tempi, anche quando sembra che ritardi nel rispondere, per esempio, alle nostre preghiere, alle nostre richieste. Cosa dice in Giobbe, se non sbaglio? La sua casa, la tua causa gli sta davanti, sappilo aspettare. E ancora, che ruolo ha avuto Dio nel tempo dell'uomo? Prima della fondazione del mondo aveva progettato già il grandissimo e perfetto piano della salvezza, lo vediamo in Prima Pietro 1 al capitolo 19. E ancora vediamo che non è stato preso alla sprovvista. Un altro modo e un'altra caratteristica, quindi un altro ruolo che Dio ha avuto nel tempo dell'uomo, lo vediamo in Galati 4:4. Questo lo voglio leggere io molto velocemente, è un versetto che si conosce molto bene solitamente. Galati 4:4 cosa dice? Dice una cosa molto importante. E dice: ma quando giunse la pienezza del tempo, versetto 4, ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Quindi Dio, nella sua sovranità, nel suo essere sovrano anche nei confronti del tempo, ha deciso nel momento più opportuno, nel momento più giusto, di mandare il suo figlio. Gesù ha preso anche un corpo e quindi è con sé, anche è dovuto essere limitato nel tempo, perché comunque ha preso anche dei limiti per quanto riguarda il tempo. ancora cosa, che ruolo ha il Signore nel tempo. Lo vediamo sempre in Atti, l'abbiamo letto prima, lo voglio rileggere io velocemente. In Atti al capitolo 17, al versetto 26, dice un qualcosa di molto importante, perché Paolo sta spiegando chi è questa persona, chi è Dio, no? Che era il Dio sconosciuto per gli ateniesi. E dice, nel versetto 26, capitolo 17 di Atti, egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitano sulla terra, su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate. Quindi vediamo che Dio determina l'epoca in cui tu, in cui io dobbiamo vivere. Perché? C'è una ragione. Perché Dio ancora oggi ti ha lasciato la vita? Perché Dio ancora oggi ti sta facendo vivere? Lo dice nel versetto 27, affinché cerchino Dio, se mai giungano a trovarlo come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. Quindi perché ancora oggi tu sei in vita? Tu che ancora non conosci il Signore, che hai ascoltato molte volte, perché oggi il Signore ti ha dato la vita? Affinché tu lo possa cercare e affinché tu oggi lo possa conoscere. E quindi il tempo che Dio ti dà sulla terra è per poterlo conoscere, e non per farti le tue cose, non per farti la casa bella, non per fare carriera, ma per conoscere il Signore. E ancora, sempre nello stesso capitolo, al versetto 30, dice: Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ancora qui vediamo che il Signore ha il controllo di ogni cosa, passa sopra i tempi dell'ignoranza. Quindi gli ateniesi ormai avevano capito, perché Paolo gli aveva spiegato il messaggio, e anche oggi quanti stanno ascoltando ormai hanno capito il messaggio, e Dio ancora oggi passa sopra i tempi dell'ignoranza. Ti sta dicendo: il tempo in cui non sapevi, che non conoscevi, è finito, non sei più all'oscuro. E quindi a versetto 31 dice, sempre a versetto 30, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano. Quindi una volta che tu hai capito che cosa vuol dire la vita eterna, una volta che tu hai capito che Gesù è venuto sulla terra a morire per me e per te, una volta che tu hai capito che oggi il giorno che il Signore ti ha dato è affinché tu possa conoscerlo, ti devi ravvedere, ti devi arrendere al Signore. Altrimenti stai usurpando il tempo a Dio. E anche se noi sappiamo che Dio è paziente, per dire in Apocalisse 2:21, parlando di Izebel, dice: le ho dato il tempo perché si ravvedesse. Quindi Dio è paziente, però mette, come viene più volte detto, mette un limite alla sua pazienza. È vero, come abbiamo detto, anche il tempo è limitato. E ancora, perché vuole che tutti si ravvedano ora, oggi? A versetto 31 ancora vediamo la sovranità di Dio nel tempo, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo. E anche questo è molto importante. Quindi, così come ti ha dato oggi per conoscerlo, così ha già fissato un giorno in cui giudicherà il mondo. E infine, molto velocemente, come lo stiamo servendo, come stiamo sfruttando il tempo che Dio ha dato a noi suoi figli. Noi sappiamo da Romani capitolo 5 che noi eravamo nemici, quindi usavamo il tempo come volevamo. Sappiamo anche da Romani 5 che siamo stati riconciliati, e qui lo spiega molto bene sempre Pietro come dobbiamo usare il tempo adesso. Sempre in Prima Pietro capitolo 4 dice: poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero, che cioè colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne, non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. Quindi ora che siamo suoi figli dobbiamo consacrare il nostro tempo al Signore, non a pensare a qualcos'altro, ma consacrare il nostro tempo al Signore. E mi sono chiesto: ma lo stiamo facendo? In che misura lo sto facendo? Prima di tutto rivolto a me stesso. E infatti sempre Pietro al capitolo, sempre capitolo 4, al versetto 3 dice: basta con il tempo trascorso a soddisfare la volontà dei pagani. L'abbiamo letto prima. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è ancora la possibilità di vivere e di spendere e di buttare il tempo come dei pagani. Ma qui l'apostolo Pietro ci esorta con un'espressione molto forte: basta Non si vive più così, non bisogna più vivere così, perché dobbiamo consacrare il nostro tempo, il tempo che ci rimane, per servire il Signore. E infatti Giovanni 6, capitolo 27, dice: adoperatevi per il cibo, non per quello che perisce, ma per quello che rimane in eterno. Quindi, come ho già detto prima, come trascorre il mio tempo? A chi sto dedicando il mio tempo? E quindi questa mattina, fratelli, possiamo adorare il Signore che ha avuto misericordia. Prima di tutto, dandoci il tempo, dandoci tempo e giorni e vita per poterlo conoscere, per poter capire il suo messaggio e quindi ascoltando la sua parola. Secondo luogo, perché ha messo da parte del tempo per venire sulla terra a morire al posto nostro. E in terzo luogo, ancora possiamo adorarlo perché ancora oggi ci dà il tempo su questa terra per servirlo. Amen.
Amen. Prima di far passare i simboli,